nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. C'è un brano del Libro dei Numeri importante, che riporta un fatto importante per la vita di Mosè e per la vita del popolo di Israele, e che viene letto tra l'altro al vespro di questa festa della Pentecoste. C'è il popolo che viene letto in parte, ecco, c'è il popolo di Israele che, come al solito, mentre è nel deserto, si mette a mormorare contro Mosè e contro Dio, perché sono stati portati fuori dal paese dell'Egitto, dove in fondo erano schiavi ma avevano da mangiare, e quindi mormorano, perché sono costretti, sì, mangiano la manna che Dio gli fa trovare loro, quindi non devono nemmeno lavorare per raccogliere la manna, però a loro è venuto a noia questa cosa, e allora si lamentano, e Mosè parla con Dio e dice: io perché devo continuare a sopportare queste persone? Non sono il mio popolo, non li ho generati io, li hai generati tu. E arriva addirittura a chiedere a Dio di farlo morire in modo da stare in pace. Quindi vedete, è stato un momento di sconforto grande di Mosè nei confronti del popolo che Dio gli aveva affidato. E Dio parla a Mosè e, tra le altre cose, gli dice di raccogliere 70 anziani del popolo al tabernacolo, perché voi sapete, gli ebrei avevano a questo punto non avevano ancora il tempio, avevano una specie di tempio mobile, una tenda, che si portavano dietro durante il loro pellegrinaggio nel deserto. Ed ecco che allora lui fa eleggere questi 60 anziani e li chiama al tabernacolo. Ora, di questi 60 anziani noi non conosciamo tutti i nomi, ne conosciamo due soltanto due, perché questi due non erano andati al tabernacolo, per qualche ragione che non è spiegata nel Libro dei Numeri. Loro due si trovavano ancora nell'accampamento, mentre tutti gli altri erano già al tabernacolo insieme a Mosè. E mentre sono insieme a Mosè, scende lo Spirito Santo e tutti gli anziani, questi anziani, cominciano a profetare. E lo Spirito Santo scende anche su quei due che erano nel numero dei 70, ma non si trovavano lì con gli altri. Quindi mentre loro sono ancora nell'accampamento, lo Spirito scende sopra di loro e anche loro cominciano a profetizzare. Allora un uomo corre, parte dall'accampamento, va da Mosè e gli dice: ci sono questi due che stanno profetizzando nell'accampamento. E subito Giosuè, che era servo di Mosè fin da bambino praticamente, dice: Signore, impediscigliela, non glielo devi permettere di fare questa cosa. E Mosè lo rimprovera, dice: tu cosa fai? Sei geloso al posto mio? Magari Dio volesse che tutti nel suo popolo fossero profeti. Ecco, questo episodio che noi troviamo appunto nel Libro dei Numeri, che viene appunto letto in questa festa, ha un significato importante, perché ci fa vedere uno dei temi importanti della festa di oggi. L'altro tema invece noi lo vediamo a partire da un altro episodio dell'Antico Testamento, che è raccontato nel Libro della Genesi. Voi vi ricorderete che a un certo punto nel Libro della Genesi si racconta che gli uomini pensano di fare una grande torre e con questa torre arrivare al cielo. È la torre, la famosa torre di Babele. E Dio scende a quel punto, adirato contro gli uomini che vogliono arrivare al cielo, e confonde le loro lingue. Questi uomini fino ad allora erano stati tutti un unico popolo, diventano popoli diversi, parlano lingue diverse e si disperdono per il mondo. E così, con questo racconto simbolico, il libro della Genesi spiega come mai ci sono tante lingue e tante culture diverse nel mondo. Non dobbiamo prenderlo necessariamente alla lettera, ma quello, la cosa che è importante è capire che gli uomini si oppongono tra di loro e si oppongono anche in cose spicciole come appunto la lingua, come la cultura. Basta spostarsi di qualche centinaio di chilometri e non capiamo più la lingua del posto dove si va, non capiamo più le usanze, ci sembra tutto strano quando andiamo in un paese straniero diverso dal nostro. E questo è a causa del peccato, questo è a causa dell'opposizione tra l'uomo e Dio, perché quello che oppone l'uomo a Dio oppone anche l'uomo agli altri uomini. Quindi in questo episodio della Torre di Babele noi vediamo l'inizio appunto dell'opposizione tra i vari popoli. Le guerre tra un popolo e un altro vengono da lì. Tutte le differenze, tutti gli attriti nella storia dell'umanità vengono da lì, dal fatto che l'uomo a un certo punto avrebbe voluto essere lui, Dio, al posto di Dio. Avrebbe voluto salire con questa torre appunto simbolica fino al cielo. Nella lettura dell'Apostolo di oggi noi vediamo che questa cosa viene rovesciata completamente. Lo Spirito Santo scende sugli Apostoli, loro parlano e tutti quelli che si trovano lì capiscono quello che viene detto. Tutti, medi, persiani, arabi, greci, latini si trovano lì e tutti quanti sentono gli apostoli parlare ognuno nella propria lingua. Quindi noi vediamo che qui con la Pentecoste si rovescia del tutto quello che era successo a Babele. Infatti questa cosa, se siete stati attenti, viene ricordata nel Condatium della festa della Pentecoste. Questo è il secondo tema importante di oggi. Quindi il primo qual è? Il primo è la libertà che ci viene dallo Spirito. Giosuè non riusciva ancora a pensare come un uomo del tutto libero. Mosè, che invece vedeva Dio faccia a faccia, anche se per mezzo lui era stata data la legge, però lui vede come uomo libero. E quando sa che quei due uomini si sono messi a profetizzare quando erano all'accampamento e non quando erano davanti al tabernacolo insieme a tutti gli altri, sa anche che loro si sono messi a profetizzare perché Dio è sceso su di loro. Quindi anche se loro non erano nel posto giusto, al momento giusto, erano nel posto dove Dio li voleva, nel momento in cui Dio ce li voleva. Lo Spirito rende liberi. Lo Spirito rende liberi finché rimaniamo nello Spirito, chiaramente. Quando noi vogliamo essere liberi senza lo Spirito di Dio, non siamo veramente liberi. E l'altro tema è appunto quello della riconciliazione che Dio opera per mezzo del suo Santo Spirito sui popoli. Perché cosa è successo nella storia dell'umanità? Prima c'era un unico popolo che parlava un'unica lingua, questo popolo viene disperso, si formano tante lingue, tante culture e da queste tante lingue e tante culture Dio ne sceglie una. Ne sceglie una particolare perché c'è un uomo, Abramo, che ha capito una cosa importante che tanti altri non avevano capito, cioè che bisogna adorare un solo Dio e non tante dei. E per questo Dio sceglie Abramo, e per questo Dio da Abramo tira fuori un altro popolo. Poi all'interno di questo altro popolo, che è il popolo di Israele, Dio innesta tutte quelle altre nazioni che prima facevano parte dell'unico popolo che c'era all'inizio e vengono tutte quante reinnestate nel popolo di Israele, un po' come quando si prende un ramo di una pianta e lo si innesta su un altro albero. E allora, sapete, chi magari si può occupare, sa qualcosa di piante, che noi possiamo prendere anche un ramo di mandarino e innestarlo su, su un arancio, e quel ramo continuerà a fare i mandarini prendendo la linfa dal tronco dell'arancio. E questo è successo. C'è un popolo, quello di Israele, che alla radice di questo popolo sono stati innestati tutti gli altri popoli della terra per comporre la Chiesa. Quindi prima c'era un solo popolo, ma quest'unico popolo, per colpa del peccato, si era allontanato da Dio, si era diviso in tanti popoli. Con l'azione dello Spirito, questi popoli spiritualmente si possono riunire insieme, ma si possono riunire insieme soltanto se accettano la libertà che viene a Dio, che viene da Dio attraverso lo Spirito, perché attraverso questa libertà questi popoli si riuniscono appunto nella Chiesa. Riunirsi nella Chiesa non è un fatto di nascita. Nessuno è cristiano per nascita, mentre gli ebrei sono ebrei per nascita, e anche se un ebreo è ateo ci tiene a dire di essere ebreo, cristiani per nascita non siamo, perché il cristianesimo non si diffonde per nascita da padre e figlio. Il cristianesimo si diffonde per la nascita dal fonte battesimale, per cui noi sappiamo che ognuno di noi ha due genitori sulla terra, ma ognuno di noi è anche figlio di Dio nella misura in cui decide di essere figlio della Chiesa. Ed è vero che molti di noi sono stati battezzati quando erano piccoli e magari non potevano scegliere, ma il continuare a far parte della Chiesa è una scelta che noi facciamo tutti i giorni, ed è una scelta di libertà, perché nessuno è obbligato a rimanere dentro la Chiesa, ma ognuno deve sapere che è veramente libero soltanto finché rimane nella Chiesa e soltanto finché rimane in Dio, perché noi siamo veramente liberi quando la volontà di Dio diventa la volontà nostra. Quello che aveva capito Mosè: quegli uomini non stavano profetizzando fuori dalle regole per una loro decisione, ma perché Dio era sceso lì. Ecco, questa festa è considerata la nascita della Chiesa. Come mai la nascita della Chiesa è per la Pentecoste e non è per esempio per l'Ascensione, o non è per esempio per la Pasqua? È per la Pentecoste perché nel momento in cui lo Spirito scende sulla Chiesa, è lì che la Chiesa viene investita dall'alto di questo potere che viene da Dio e di questa immagine di Dio in noi, perché ognuno di noi sappiamo che ha l'immagine di Dio dentro di sé, perché ognuno di noi è creato a immagine e somiglianza di Dio. Però noi sappiamo che per colpa del peccato l'immagine è andata perduta, e l'immagine di Dio in noi può significare tante cose, ma una cosa in particolare significa è il fatto appunto di essere liberi nella propria volontà, come è libero Dio. Dio è libero nel senso che non ha nessuna costrizione. Noi siamo liberi quando non siamo costretti dalla materia e quando non siamo costretti dalle nostre passioni. Quando noi riusciamo a vivere come se non fossimo legati a questo mondo, ma se fossimo legati soltanto a Dio, allora noi facciamo risplendere questa immagine di Dio dentro di noi. Nel momento in cui lo Spirito scende sugli Apostoli alla Pentecoste, lì l'immagine di Dio risplende all'interno della Chiesa. Per cui non si può dire che un cristiano può essere cristiano. cristiano da solo. Nessuno può essere cristiano fuori dalla Chiesa. Ci possono essere, diceva anche qualche santo, persone che vivono fuori dai confini visibili della Chiesa e che però sono anche loro usati da Dio e sono anche loro magari ripieni dello Spirito e sono magari anche loro santi, ma è perché loro non hanno colpa nel fatto di essere fuori dai confini della Chiesa e magari non hanno mai conosciuto la Chiesa di Cristo. Queste persone però sono state investite da Dio del suo Spirito e quindi noi non possiamo giudicare su quello che accade fuori dalla Chiesa. Voi sapete che succedono dei fatti fuori dalla Chiesa che si possono considerare dei miracoli, ma la Chiesa ortodossa non deve mettersi a dire che tutte queste cose sono sicuramente opera del maligno, perché questo sarebbe un atto di giudizio che noi facciamo nei confronti dell'opera di Dio. Quello che viene da Dio un giorno sarà manifestato come di origine divina, come proveniente da Dio. Quello che invece non viene da Lui, e purtroppo ci sono cose che non vengono da Dio pure dentro la Chiesa, un giorno sarà manifestato anche quello. Noi ci dobbiamo occupare di quello che succede dentro i confini visibili della Chiesa. Perché che cosa accade fuori dalla Chiesa, la salvezza di chi non è dentro la Chiesa, non è una cosa che riguarda noi, è una cosa che riguarda Dio. Sicuramente Dio ha a cuore la gente che è nata in Giappone o in Cina, come ha a cuore quelli che sono nati in Romania o in Grecia. Quindi noi non possiamo pensare che tutto quello che succede fuori dalla Chiesa sia sbagliato solo perché succede fuori dalla Chiesa. Quello che succede fuori dalla Chiesa prima di tutto è affare di Dio. E noi siamo veramente liberi intanto quando noi riconosciamo anche a Dio la libertà di fare quello che vuole, cosa che purtroppo molti non riconoscono. Quando Nicodemo andò a parlare con Gesù, lo potete leggere nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù gli dice una cosa, dice lo spirito, il vento soffia dove vuole e tu non sai dove viene, da dove viene e dove va. Tu senti che sta soffiando, però non conosci la direzione. Ed è un gioco di parole, perché la parola vento, la parola spirito, in greco si dice nello stesso modo, e quindi può essere il vento che soffia dove vuole o può essere lo spirito che soffia dove vuole. Lo Spirito Santo soffia dove vuole, il che vuol dire che ci soffia dove vuole lui, non dove voglio io. E sarebbe sbagliato se io dicessi che lo Spirito Santo non è sicuramente in un qualche episodio, come sarebbe sbagliato se io dicessi che c'è sicuramente. Quello che accade appunto fuori dalla Chiesa noi non lo possiamo giudicare se non in alcuni casi che sono magari abbastanza lampanti. Dio fa quello che vuole e noi, se siamo veramente partecipi della libertà di Dio, prima di tutto dobbiamo accettare il fatto che appunto Dio è libero. Quando avete sentito nel Vangelo di oggi, il Signore dice una cosa, comincia col dire: chi ha sete venga a me e beva. Come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sorgeranno dal suo seno. Non è chiaro se questo fiume di acqua viva sorgeranno dal suo seno si riferisce al fatto che sgorgano, questi fiumi di acqua viva sgorgano da Cristo, oppure questi fiumi di acqua viva sgorgano dalla persona che ha creduto in Cristo. Ma probabilmente sono vere tutte e due le cose, perché se voi vi ricordate, quando il Signore parla con la Samaritana al pozzo, gli dice proprio una cosa del genere: se tu sapessi chi è che parla con te e ti chiede da bere, tu gli avresti chiesto da bere e lui ti avrebbe dato dell'acqua viva, perché chi beve di quest'acqua, di questo pozzo, avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete, perché l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente che non finisce mai. Ecco, lo Spirito Santo che noi abbiamo ricevuto da Dio diventa dentro di noi questa sorgente che non si estingue mai, proprio perché noi abbiamo accettato la predicazione del Cristo. E avete sentito che c'erano discordie tra gli ebrei sul fatto di credere nel Cristo oppure no, di riconoscerlo come il Cristo, come il Messia oppure no, e le discordie erano sul fatto che lui non era nato almeno loro non sapevano che lui era di Betlemme, loro pensavano che fosse di Nazaret, e quindi dicevano: dalla Galilea non sorge profeta, il Messia deve venire da Betlemme, e siccome lui non viene da Betlemme ma da Nazaret, vuol dire che non è il Messia. Vedete, fanno lo stesso errore che faceva Giosuè quando dice: questi due stanno profetizzando fuori nell'accampamento e non dove dovrebbero essere, e quindi fanno male e gli deve essere vietato. Ecco, la Chiesa invece noi sappiamo che ci ha rivelato che Cristo era effettivamente nato a Betlemme, ma non lo si poteva sapere, come noi non possiamo sapere sempre tutto, perché lui non viveva lì. E il termine del Vangelo di oggi è nella frase che dice: Signore, io sono la luce del mondo, chi sta in me non cammina nella tenebra. Quindi la predicazione del Cristo diventa questa luce che illumina tutto il mondo. Dicevo che per tutti questi motivi la Pentecoste è l'inizio della storia della Chiesa. E la Chiesa ha due tentazioni opposte nella sua, e le ha sempre avute queste due tentazioni opposte, e infatti queste due tentazioni opposte hanno portato a far nascere questa memoria anche di oggi, come quello che si festeggerà domenica prossima, la Domenica di Tutti i Santi. Le due tentazioni opposte sono queste: una è di chi identifica la Chiesa in tutto e per tutto con la gerarchia della Chiesa, con la struttura materiale della Chiesa, e questo, se volete, è proprio un errore materialistico. Noi pensiamo che la Chiesa è dove materialmente c'è la Chiesa, dove noi vediamo il vescovo, dove noi vediamo il prete, dove noi vediamo le quattro mura della Chiesa. Siamo fatti di carne e di sangue, e quindi ragioniamo secondo la carne e il sangue. Questa eresia, questa presa da sola, chiaramente diventa un'eresia. È vero che la Chiesa ha una struttura, ma la Chiesa non è solo la sua struttura. Nel mondo del cristianesimo occidentale questo, sapete, ha preso una forma visibile, questa idea, nel cattolicesimo, che è così, è molto rigido nella sua struttura, e tutto quanto sembra che debba essere lì. L'altro errore è quello di chi vuole vedere soltanto la mistica, i santi, e quindi Dio è dove vuole lui, dicevo prima, lo Spirito soffia dove vuole, che è vero che lo Spirito soffia dove vuole, e allora si arriva alla conclusione che lo Spirito non vuole dappertutto, e non ha senso mettersi a parlare di dogmi, mettersi a parlare di gerarchie, mettersi a parlare di fedeltà ai canoni. E questo diventa anche questo un errore. Le due cose vanno viste insieme, perché sempre nella storia della Chiesa si cade in errore quando non si cammina su sulla strada legale. La Pentecoste ci fa vedere uno dei lati di questa strada legale. L'altro lato è ovviamente che esiste, ma la parte materiale della Chiesa, esiste la gerarchia della Chiesa, e per questo nella Pentecoste lo Spirito Santo scende sui discepoli e sugli apostoli, per far vedere che la Chiesa è veramente Chiesa nel momento in cui i suoi pastori sono illuminati dallo Spirito. Ma non solo devono essere illuminati i pastori dallo Spirito, devono essere illuminati tutti. Noi tutti dobbiamo aspettarci e noi tutti dobbiamo cercare questa illuminazione che viene a noi attraverso lo Spirito Santo. C'è stato un teologo che ha detto nel secolo scorso una cosa importante: la tradizione è la vita dello Spirito Santo nella Chiesa. Quindi la tradizione della Chiesa è una continuazione della Pentecoste. Per questo è importante. Per questo è importante, ma per questo la tradizione è una cosa dinamica, non è una cosa statica. La tradizione non è una cosa che sta lì, si conserva, non si può cambiare e non cambia mai. Ci sono stati tanti cambiamenti nella tradizione della Chiesa, ma tutti questi cambiamenti sono stati fatti in obbedienza a Dio e non contro di Lui. L'obbedienza a Dio è quella che c'è nella Pentecoste, il contro Dio è quello che accade a Babele. Ogni volta che l'uomo si oppone a Dio, nella Chiesa ci sono le divisioni. Ogni volta che l'uomo invece segue la volontà di Dio, la Chiesa riunisce, si riunisce e ritrova l'unità. Vedete cosa succede, per esempio, quando ci sono i concili ecumenici. I concili ecumenici ci sono perché la Chiesa ritrova l'unità dopo un momento in cui, per l'orgoglio degli uomini, si era arrivata a delle divisioni. Quindi la festa delle Pentecoste deve essere un momento in cui anche ogni cristiano prega personalmente per la Chiesa, per l'illuminazione dei suoi vescovi e perché Dio riporti la pace quando questa pace serve. A Lui onore e gloria come sempre nei secoli dei secoli.